Allora, oggi l'argomento, io ho detto stamattina non lo sapevo, e in effetti non lo sapevo, ma avendoti qua possiamo chiederti direttamente, insomma, quello che è l'argomento di oggi: risarcimento del danno. Ma come al solito ti chiedo di contestualizzarlo un attimo, Giosuè.
Sì, allora, l'ultima volta, anzi la prima volta che abbiamo iniziato questa avventura, no, abbiamo parlato di quelle che sono le normative che entrano in scena nel momento in cui noi siamo alla guida di un veicolo, no? E abbiamo detto che c'era il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo. Facendo un esempio che tanto noi piacciono per spiegare ai radioascoltatori, così semplicemente,
con l'esempio pratico si capisce meglio.
Esatto. Allora, pensiamo a un tamponamento. Tamponamento magari anche abbastanza grave, no? In questa situazione poi si aprono tre scenari, no? Addirittura potrebbero essere tre processi distinti. Abbiamo da un lato la responsabilità civile, cioè il danno che noi abbiamo fatto alla persona che guidava la macchina davanti a noi, che può essere solo un danno materiale, quindi il danno al veicolo, al paraurti, eccetera, ma può essere anche un danno alla persona, colpo di frusta, magari anche un danno più importante. Nel caso di danni più importanti potrebbe esserci anche, dal punto di vista penalistico, quindi le lesioni stradali colpose, gravi o gravissime, di cui abbiamo parlato nel nostro primo intervento. E poi che cosa c'è? Se c'è un tamponamento, intervengono le forze dell'ordine, c'è anche la sanzione amministrativa, quindi c'è la multa per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, di cui magari un giorno parleremo. E quindi capiamo che in una situazione di questo tipo ci sono queste tre branche del diritto che si attivano. Allora, noi del penale un pochettino abbiamo parlato, oggi parliamo del civile, quindi il risarcimento del danno che una persona ha subito. Allora, intanto un'attenzione, focus. Noi, le persone che non si occupano della materia, tendono un attimino a sottovalutare l'aspetto risarcitorio dal punto di vista di chi lo deve pagare, perché diciamo c'è l'assicurazione, no? E quindi tutto gira attorno a un soggetto esterno a noi che si mette si attiva per risolvere questa problematica. In questo caso, visto che qua parliamo un po' di tutto, state molto attenti che la vostra polizza abbia la clausola della rinuncia alla rivalsa da parte dell'assicurazione in caso di guida in stato di ebbrezza. Chris, anche tu verifica questa cosa, non perché dica che tu sei uno che beve, ma
sono abituato con il dottor Guida che l'esempio è sempre su di me,
perché sei qua.
Sono qua, okay. È normale.
Allora, che cosa succede? Succede che è una clausola che costa 30-60 euro, veramente un valore irrisorio, però ci può salvare la vita, non la vita nel senso che moriamo, ma l'esercimento del danno. Perché? Perché basta, dipende poi dalla polizza, avere uno stato di ebbrezza di 0,51 che per persone normali si ottiene anche bevendo solo due calici di vino, per intenderci, che l'assicurazione, se non c'è questa clausola, paga il risarcimento e dopo chiede a noi quanto ha pagato, perché noi eravamo alla guida in stato di ebbrezza. Quindi attenzione, perché è una clausola da poco, non sempre, soprattutto quando si fanno le polizze online, ce lo dicono, perché se andiamo a parlare,
diciamo che magari è una delle spunte che non si mette proprio per risparmiare tante volte,
sì,
sulla polizza, no?
Esatto, ma anche perché uno dice no, ma io non bevo, ma non è che stiamo parlando di chi è ubriaco, stiamo parlando semplicemente di chi ha bevuto un aperitivo, magari non un calice di vino, ma certi tipi di aperitivi con una gradazione alcolica superiore, già si è oltre lo 0,51. Bene, detto questo,
poi non dite che l'avvocato non ve l'aveva detto,
ecco, esatto. Detto questo, adesso andiamo invece,
poi scusami, se uno non è così pratico di capire nella propria polizza quando va a fare il rinnovo eccetera, lo chiede esplicitamente, insomma.
Esatto,
sicuramente gli viene spiegato,
sì,
ecco.
Beh, come dico, l'importante
dovrebbe essergli proposto ogni volta, quindi.
Il problema è adesso, con appunto tutto questo fare online, che dobbiamo essere già noi capaci di valutare le polizze da soli, praticamente, no? Questo è un po' il problema del fare, dell'andare a fare le cose online, perché dobbiamo essere un attimino già capaci e conoscere un po' la materia. Cioè, chiunque può acquistare quello che vuole online, però se sai quello che prendi, non farai degli errori, no? Bene, detto questo, adesso facciamo un esempio. Responsabilità civile, adesso utilizziamo l'esempio del sinistro stradale che è il più facile, no? Però quando parliamo di risarcimento del danno, possiamo parlare anche di un infortunio sul lavoro, di una caduta accidentale su un marciapiede, in una buca, cioè quindi qualsiasi tipo di danno che subisce una persona, che sia patrimoniale o non patrimoniale. Tant'è vero che l'articolo 2043, che è un po' l'articolo cardine della responsabilità civile, dice: chiunque, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Cioè, chi subisce un danno che è ingiusto, non un danno che non esiste un danno giusto, no? Però per esempio la caduta sul marciapiede causata da te che non vedi lo scalino, no, quello non è un danno che è ingiusto, è un danno che ti sei creato, quindi non puoi chiedere un risarcimento del danno, per quello il danno è ingiusto. Però
a meno che non ci sia un buco,
a meno che non ci sia un buco, in quel caso lì
si sa che le cronache,
esatto,
sono, raccontano anche questi,
esatto, allora in quel caso lì il danno diventa ingiusto e obbliga l'ente a un risarcimento del danno. Quindi facciamo un esempio, un esempio anche importante, no? Perché noi facciamo sempre esempi
pratici,
ma facciamone uno importante di modo che si aprano un po' tutti gli scenari del risarcimento del danno, no? Quindi scontro frontale tra due veicoli, che ovviamente sono sempre quelli che hanno un danno importante,
maggiore, certo.
Perché se parliamo evidentemente di due veicoli che vanno a 50 all'ora, scontro frontale diventa 100-0 contro un muro, no? Per fare un esempio,
certo.
Semplificando. Naturalmente semplificheremo, perché sennò diventa troppo pesante l'argomento. Allora, quindi diciamo questo incidente scontro frontale e il nostro cliente, quindi il cliente che poi in qualche maniera viene da noi, viene trasportato all'ospedale, va in coma, fa qualche settimana di coma, poi viene trasferito in un ospedale specializzato per la riabilitazione e fa un anno in questo ospedale. Noi qua abbiamo la fortuna di avere il Gervasutta, che per dire è un centro di eccellenza, però non stiamo parlando comunque di ipotesi così marginali, spesso e volentieri, insomma, anche a me capitano casi di questo tipo, ma non tutti evidentemente per fortuna così gravi. Però che cosa succede a questa persona? Questa persona per un anno vede e non vede i suoi figli, la moglie, la compagna deve andare ogni sera a imboccarlo, a vedere di lui, a portargli i vestiti, quindi anche il viaggio, pensiamo magari da uno che deve partire da Forni per andare giù a Udine ogni giorno, ogni sera, evidentemente per un anno anche a livello economico solo il telepass è una spesa,
è un costo, certo.
È un costo importante, pensato magari su 270.
Sì, sono cose a cui
giorni.
Non pensi in realtà.
No, però
finché non ti capita.
Esatto,
cioè.
Esatto, per quello io ve le racconto, perché invece io le ho viste, quindi insomma, ne ho avuto contezza diretta. Allora, in questo caso grosso modo che tipi di danni ci sono? Ci sono i danni patrimoniali, che sono quelli che stavamo descrivendo, e i danni non patrimoniali. I danni patrimoniali che cosa sono? Per esempio le spese sanitarie, che uno magari quando esce dall'ospedale poi deve sostenere, la riabilitazione, i massaggi, le visite ortopediche. Poi abbiamo il valore del veicolo, evidentemente distrutto, il carro attrezzi, il deposito, eccetera. Questi sono danni patrimoniali emergenti, cioè danni spese che uno ha, o anche le protesi. No, perché una gamba, sono veramente protesi che costano decine di migliaia di euro, no? Quelle più particolari. E tra l'altro dobbiamo tener conto che non è che ne prende una, dobbiamo tener conto della vita media di una persona, quindi tutte le protesi che andrà a comprare nell'arco della vita. Questi invece però sono danni patrimoniali futuri. Poi abbiamo i danni patrimoniali emergenti, che la giurisprudenza definisce da rimbalzo, che sono quelli che dicevamo della moglie che deve mettere la benzina, deve andare a Udine ogni sera, il telepass, tutto quello che costa a chi ti sta vicino. E poi invece abbiamo i danni da lucro cessante, anche questi sono particolari. Questa persona, se ha un'invalidità magari del 90%, non andrà più a lavorare, quindi sono le buste paga da quel momento dell'incidente fino a quando va in pensione, e poi anche il di più che avrebbe preso di pensione lavorando. Qui la situazione è un po' particolare, perché nel futuro bisogna andare a vedere l'INPS, perché poi l'INPS ti dà pensione di invalidità, bisogna fare la differenza tra quanto ti dà l'INPS e quanto saresti andato a prendere.
Ecco che in 5 minuti adesso, e non hai finito, ci metti davanti un quadro che nessuno si augura, chiaramente, però che può capitare.
Eh sì, può capitare.
C'è il nostro amico Tommaso che scrive, vedi, tutto quello che è capitato a me, quello che, di cui state parlando adesso, ed è un qualcosa che può capitare da adesso a subito.
Sì, sì, eh sì, perché purtroppo non è che parliamo magari di una malattia, di uno che si può preparare, sono eventi esterni, improvvisi, no? Che uno mai si aspetterebbe, anche perché mica detto che te la stai andando a cercare, cioè
vabbè, può essere, può venirti addosso, stai, anche,
sì, tu sei nella tua corsia, dopo si va spesso, no, i clienti spesso fanno confusione tra la colpa, no, e il risarcimento del danno. Il risarcimento del danno è: io ho avuto, fai una fotografia di quello che è successo e succederà ed ha un valore monetario. La colpa invece, cioè era ubriaco, ma lui era ubriaco, sì, ma non è che perché era ubriaco tu devi avere un risarcimento maggiore, no? Il fatto che lui fosse ubriaco ti dà la possibilità di giocare sulla colpa, perché magari si riesce a dimostrare che siccome era ubriaco ha una colpa maggiore lui, no? Dopo dipende dalla dinamica del sinistro. Questi sono i danni patrimoniali. Andiamo invece a vedere quali sono i danni non patrimoniali, quindi sono danni biologici alla vita in relazione e morale. Cioè, che cosa abbiamo? Abbiamo evidentemente un danno fisico, che nel nostro caso possiamo, nel nostro esempio, lo valutiamo 85 punti percentuali, dove lo zero è non ho niente e il 100% rimane allettato per tutta la vita, no? Come danno permanente, quello che ti rimane. E mentre il danno temporaneo è il periodo in cui sei stato in ospedale, 270 giorni di ospedale, li potresti individuare come un danno temporaneo al 100%, perché tu lì sei totalmente estraneo alla vita che avevi prima, no? Quindi facciamo questo esempio, diciamo 270 giorni al 100% di invalidità temporanea il nostro cliente e un 85% di invalidità biologica. Abbiamo detto anche relazioni, cioè adesso non entro nello specifico di come era il danno esistenziale, morale, eccetera. Diciamo che ora come ora le componenti che vengono in rilievo sono il danno biologico, che è una ciò che tu non riesci più a fare come facevi prima, no? Cioè non riesce a piegare un ginocchio, non riesce a piegare un ginocchio, no? Quindi questo ti dà un punteggio sulla tua capacità fisica. Il danno morale invece è quanto soffri, no? Cioè quanto dolore hai, sia nel temporaneo che nel, poi nel lungo periodo, perché evidentemente se pensiamo a una situazione come quella che stiamo descrivendo, ci sono dei dolori continui quando cambia il tempo, quando devi muoverti, quindi questo va a incidere sul valore economico. Adesso facciamo un esempio di valore economico, no? Quindi lasciamo perdere il patrimoniale. Perché lasciamo perdere il patrimoniale? Perché il patrimoniale cambia tantissimo. Cioè, se noi dobbiamo andare a pensare a quanto guadagna Elon Musk da oggi alla sua età pensionistica o quanto guadagna una persona normale, capiamo che da un lato non ti basta il massimale che magari è nella polizza di 10 milioni con Elon Musk, no? Mentre una persona normale possiamo comunque ipotizzare danni importanti che magari arrivano quasi al milione di euro, perché dobbiamo pensare che quello non lavora più per 20 anni, 30 anni, incidenza sulla pensione, cioè danni veramente importanti. Comunque, prendiamo questo punto in considerazione solo il danno non patrimoniale, diciamo, no? Quindi quello tra virgolette fisico, psicologico, morale. Allora, 85% abbiamo detto. Poniamo caso che il nostro cliente aveva 40 anni, prendiamo la tabella che è la tabella elaborata dal Tribunale di Milano che ci dà i punti, ci dà la conversione in base all'età. Perché in base all'età? Perché se io rompo i legamenti a 10 anni o rompo i legamenti a 80 anni, tu dici 80 anni vale di più perché fai più difficoltà a recuperare. È vero. Però a 10 anni mi porto avanti questa problematica per fino a 80, a 75 utilizzano la vita media, magari me lo porto per 5 anni fino a 80, quindi un punto di invalidità è inversamente proporzionale la crescita di punti al valore, cioè più sono giovane più un punto di invalidità viene pagato essenzialmente. Allora noi utilizziamo 40 anni, in questo caso avremmo una liquidazione base di 959.300 euro. Ok, la liquidazione base la personalizziamo un pochettino perché insomma è un caso particolare, quindi merita di essere risarcito un pochettino di più del 15%, diciamo arriviamo a 1.103.000 euro solo di invalidità permanente. La temporanea invece, quando è stato in ospedale, partiamo da un valore base di giorno in ospedale al 100% di 115 euro, gli diamo una personalizzazione del 40%, arriviamo a 161 euro al giorno, per 270 giorni siamo 43.470 euro. Tutto sommato arriviamo al 1.146.665 euro, solo di danno non patrimoniale. Ci aggiungiamo il patrimoniale anche di una persona normale, arriviamo sui 2 milioni di euro. Ecco, quindi capiamo bene che se non abbiamo la rivalsa, cioè se l'assicurazione può fare la rivalsa su di noi, pagherà i 2 milioni e dopo li viene a chiedere a noi. Quindi vita finita, no? Vita economica finita, insomma. Poi
Direi proprio di sì.
Al di là di quella che è, insomma, che sono le questioni morali che uno può, che si aprono dopo un incidente stradale, no? Perché un incidente stradale ha tutta una serie, io dico sempre che comunque le vittime sono di più, cioè noi ci concentriamo sempre sulla vittima primaria, quindi la persona che ha subito il danno, la persona che è morta, però insomma, conoscendo anche le vicende dall'altro lato per i reati stradali, anche le persone che hanno causato il danno, dopo dipende da come sei fatto, però evidentemente non hanno più la vita di prima, no? Dopo, come dico, questo era un esempio che abbiamo fatto, importante, però non è, hai visto che ha scritto anche un radioascoltatore, sì. non sono ipotesi così rare, insomma, anche la rottura di un arto, ce ne sono tantissime. Noi siamo abituati, quando guardiamo le statistiche sugli incidenti stradali, no? Che adesso le abbiamo anche politicizzate, no? Perché adesso facciamo un po' di proselitismo anche su questo, abbiamo abbattuto l'incidentalità stradale, no? Però noi guardiamo sempre il lato dei morti, 3.000, però non vediamo che a fianco ci sono 200.000 feriti. In questi 200.000 feriti ci sono persone che sono invalide all'85-90%, no? La cui vita cambia totalmente. Non è, per l'amor di Dio, che non ci sono più, non è che non hai più il papà, non hai più il figlio, però sono persone che magari, figli che passano tutta la vita allettati, i genitori devono poi fare tutta la loro vita in funzione di questo figlio, no? Che, come dico, non è come non averlo, però comunque ci sono delle invalidità importanti che ti cambiano la vita anche a te.
Esatto, di certo cambiano la vita. Ora, insomma, argomento, se vogliamo, pesante, ma è una giusta allerta che l'avvocato, per il suo lavoro, vede quotidianamente o quasi, e quindi è giusto anche avere una panoramica di quello che può succedere, quindi un avvertimento in più per chi va in giro e di fare attenzione, sì, insomma, a se stesso e agli altri. E agli altri.
Poi noi il 6 febbraio, mi pare che sia giovedì, avremo anche un medico legale qua, che sono i professionisti che ci danno i punti, no? Che quindi dicono che a quella rottura corrisponde un punteggio, quindi ci spiegherà un attimino, ci farà qualche esempio per capire anche i punteggi che si danno,
che come sono
danno,
stati,
esatto, come si dà il punteggio, no? Perché noi ovviamente, noi avvocati, prendiamo il punteggio e lo trasformiamo in soldi, no? In vil denaro, come dice qualcuno, però invece il punteggio effettivo lo danno i medici legali.
in base quindi all'offesa che
al
è stata
tipo,
recata.
Al tipo di danno che ha avuto danno. Una persona, sì.
Bene, crudo quanto esaustivo, se posso dirti, ma vabbè, tu lo sai, magari gli ascoltatori non tutti lo sanno, noi abbiamo collaborato già in passato proprio con le scuole e abbiamo fatto delle chiacchiere, ecco, con gli studenti che andavano a prendere la patente o l'avevano appena presa, proprio per metterli davanti anche a questo tipo di problematiche a cui uno non pensa, ma non perché non ci pensi, non esistono, ecco, quindi è una parte della vita che va sicuramente presa con attenzione, perché insomma alla guida di un'auto, di una moto, di un monopattino banalmente, ecco, si è poi anche responsabili di tutto quello che ne consegue,
ma anche quando si attraversa la strada, dico io, no? Perché dopo sì, è vero che ti fai male solo tu quando attraversi la strada, però è altrettanto vero che se non guardi eccetera dopo crei un danno anche magari da rimbalzo alle persone che ti sono attorno, quindi devi stare attento. Per esempio la tecnica, scusa sti rubo, andiamo oltre i 20 minuti, se quella, la guida difensiva ma anche a piedi, guardare negli occhi, se la macchina che sopraggiunge ti ha visto, soprattutto in corrispondenza alle intersezioni, è molto importante. Non possiamo con questo telefonino attraversare la strada pensando
perché
che le strisce siano
devono
un muro
fermarsi,
perché
sì,
sì, se non si fermano, sì, vabbè, hanno colpa loro, ok, però tu hai la vita rovinata,
perché poi il pedone è anche automobilista che è anche pedone,
no? esatto
perché
esatto.
Alla fine fai un ciclo,
esatto,
lì, no?
Esatto.
Non ci si pensa a questo. È giusto anche questo che dici. Io faccio un esempio di Londra, un amico è stato preso per il coppino e trattenuto dal attraversare guardando dalla parte sbagliata mentre arrivava un pullman di quelli rossi a due piani, classici di Londra, che gli ha sfiorato il cranio con lo specchietto. Ecco, questo lì non si fermano se non è il momento.
Perché sei abituato, probabilmente quello che dici tu, sei abituato a guardare l'altra parte,
certo.
No? Perché lì arrivano alla parte contraria.
Dalla parte opposta. Sì, quando impari quella cosa lì è già ora di tornare a casa.
Esatto.
Di solito da Londra un po' è così. Allora, avvocato, grazie per averci dato queste delucidazioni e questi dettagli molto importanti, come sono sempre importanti le chiacchiere che ne facciamo qui il giovedì. A presto.
Bene.
Grazie ancora.
Saluti a tutti.